Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Dalla redazione e dal tecnico del suono Roberto Colangeli, un cordiale benvenuto sulle nostre frequenze. I personaggi scelti per questo penultimo incontro della serie dedicata ai volti della Bibbia sono una donna che diventerà una vera madre della patria e un eroe della ribellione ebraica. Per conoscere la storia di entrambi, restate con noi.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.
La memoria dei defunti, espressa anche attraverso la preghiera di suffragio, è una consuetudine che ha un'attestazione già nell'Antico Testamento, con la figura che ora abbozziamo. Quella di Giuda Maccabeo, l'eroe della ribellione ebraica contro l'oppressione del re Antioco IV, sovrano di Siria e dell'area palestinese dal 175 al 164 avanti Cristo. Ci racconta tutto Lucio Saccone.
Durante una delle molteplici battaglie che vedevano confrontarsi tra loro i rivoluzionari Maccabei e l'esercito siro-ellenistico, Giuda ebbe un'amara sorpresa. I suoi stessi combattenti, caduti in uno scontro coi nemici, portavano sotto le loro tuniche amuleti idolatrici. Giuda, allora, fatta la colletta per circa 2000 dracme d'argento, le inviò a Gerusalemme perché fosse offerto un sacrificio espiatorio, agendo in modo giusto e nobile, suggerito dal pensiero della risurrezione. Infatti, se non avesse avuto ferma fiducia che i caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo e vano pregare per i morti. Ma se egli considerava la magnifica ricompensa riservata a coloro che si addormentano nella morte con sentimenti di pietà, la sua considerazione era santa e devota. Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal loro peccato. Ma al di là di questo episodio particolare, la figura di Giuda campeggia solennemente nei due libri dei Maccabei. Tutto era cominciato allorché il padre del nostro eroe, un sacerdote di nome Mattatia, aveva dato il segnale della rivolta contro il paganesimo forzato a cui erano indotti gli ebrei dai governanti siri. Era l'anno 167 avanti Cristo e il motto di quel movimento partigiano ebraico era «Ci guardi il Signore dall'abbandonare le leggi e le tradizioni. Non obbediremo agli ordini del re per deviare dalla nostra religione a destra o a sinistra». Il figlio terzogenito Giuda divenne l'alfiere di questa lotta, assumendosi il soprannome di Maccabeo, forse derivante dall'ebraico Maccabach, martello, soprannome che sarebbe stato poi esteso a tutti i combattenti per la causa di Israele. A lui toccò organizzare una vera e propria forza armata e confrontarsi coi generali siro-ellenistici Gorgia, Lisia e Nicanore, comandanti dell'esercito avversario, con una strategia militare fatta di colpi di mano improvvisi e rapidi. Non disdegnò anche il compromesso politico quando esso serviva alla sua causa. Cercò allora di stabilire un'alleanza diplomatica con la nuova potenza emergente, quella romana. I successori di Giuda, i fratelli Gionata e Simone, andarono oltre, stipulando alleanze ulteriori con la stessa Roma e con Sparta, e abbandonandosi anche a intrighi politici per interferire nelle lotte intestine al potere Siro. Nei libri dei Maccabei si trovano eventi bellici, ma anche testimonianze alte di eroismo e di fedeltà ai propri ideali religiosi e culturali. Giuda morirà in battaglia nel 160 a.C. La Bibbia ci ha lasciato questa specie di epigrafe. Tutto Israele lo pianse. Come è caduto l'eroe che salvava Israele? Le sue imprese, le sue battaglie, gli eroismi di cui diede prova e i suoi titoli di gloria non sono stati scritti, perché troppo grande è il loro numero.
C'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno. In quella città c'era anche una vedova. Inizia così la parabola di Luca che la liturgia propone nella 29esima domenica del tempo ordinario anno C. Al centro dunque ci sono una vedova e un uomo prevaricatore e prepotente. Sono queste anche le componenti di un famoso libro biblico giunto a noi solo in greco, pur avendo forse una matrice ebraica o aramaica. Da un lato c'è una giovane vedova affascinante di nome Giuditta, cioè Giudea, un nome ovviamente simbolico. D'altro lato si leva un generale corpulento e libidinoso, Oloferne, comandante in capo dell'esercito del re babilonese Nabucodonosor. Siamo nel VI secolo avanti Cristo, nonostante il suo nome sia persiano, quello del re babilonese, che significa fortunato. Noi però fissiamo la nostra attenzione sull'eroina Giuditta, che diverrà una vera madre della patria ebraica, come altre donne dell'Antico Testamento, Debora, Giaele ed Ester. Ascoltiamo la storia di Giuditta dalla voce di Stefanella Marrama.
La stessa città di Giuditta reca un nome emblematico, Betulia, allusivo di Betel, casa di Dio, cioè casa del Signore Dio, o forse anche Vergine, un titolo spesso attribuito a Israele. La narrazione di questo libro antico testamentario, dopo un lunghissimo antefatto, è dominata da una scena diventata popolare anche nella storia dell'arte. Conquistato Oloferne con le arti della seduzione, sostenuta dalla preghiera e dalla sua incrollabile fede, Giuditta accetta di partecipare a un festino nella tenda del generale. Lo fa ubriacare e poi, nella solitudine dell'alcova, con un colpo netto di scimitarra, nell'originale si ha un termine greco di matrice persiana, Akinakes, che indica una spada ricurva, simile a una falce, gli stacca il capo. Si rivela così lo scopo ultimo del racconto. È l'esaltazione della protezione che il Signore riserva agli oppressi attraverso l'opera di una persona debole e ultima, come era considerata in Oriente, una donna e soprattutto una vedova, priva anche della tutela del marito. È probabile che al di là del quadro storico fittizio riconducibile al VI secolo a.C. e all'impero neobabilonese, l'opera rifletta l'epoca dei Maccabei, II secolo a.C., allorché su Israele si stendeva la dura oppressione dei siro-ellenisti. Certo è che la figura di Giuditta, bella, ricca, giusta e fedele, si staglia in tutto il suo valore esemplare e il cantico finale che la esalta si trasforma in una vera e propria meditazione lirica sulla sua azione, dietro la quale si erge Dio, lasciando però spazio anche ai rigurgiti nazionalistici. Tra le varie acclamazioni che vengono riservate a questa donna nelle celebrazioni trionfali successive alla famosa notte, ce n'è una che il cristianesimo ha poi adottato per esaltare Maria, la madre di Cristo. «Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu sei il magnifico vanto di Israele, tu, splendido onore della nostra gente». È con questa aureola gloriosa che Giuditta è passata alla storia. Nonostante le molteplici offerte matrimoniali, essa per tutta la vita rimase vedova, fedele a suo marito Manasse, morto per un colpo di sole ancor giovane. Giuditta si spense a 105 anni e la casa di Israele la pianse per 7 giorni.
Eterno Signore, dona pace, felicità, benedizione, grazia, favore e misericordia a noi e al tuo popolo, Israele. Benedici tutti, Signore Dio, Padre nostro, con la luce del tuo volto. Con la tua luce, tu ci hai donato una legge di vita, un amore di benevolenza e di giustizia. Ti piaccia, eterno Signore, benedire il tuo popolo, Israele, in ogni tempo e in ogni ora, con la tua pace. Eterno Signore, che il nostro nome sia scritto nel libro della vita, della benedizione e della prosperità. Noi e tutto il tuo popolo, la casa di Israele, ti chiediamo, eterno Signore, di farci trascorrere una vita santa e serena.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Radio Vaticana Italia.
Ricordiamo che l'odierna trasmissione può essere richiesta in compact disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo Radio Vaticana 00120 Città del Vaticano.